che però, avendo pensato di farlo prima del prezzo precedente, ora non lo trova più. Eccolo qua, che sta arrivando da lontano.
Santa Maria degli Angeli 1224. Francesco entra e danza. Suona una sorta di violino rudimentale che ha costruito da solo precedentemente. Con il braccio sinistro tiene un legno, mentre con la destra tiene un archetto tenuto curvo da uno spago. Si tiene in equilibrio su un piede, il sinistro.
Come Ian Anderson.
Yeah.
Decentrotale.
Sì, più o meno.
Usale.
Antesignano. E con l'altro alzato.
Con l'altro ho due piedi.
E forse allora tagliamo, sì, tagliamo un piede.
Come?
E tagliamo il terzo.
In perfetta letizia.
Si accompagna con la voce cantando una canzone d'amore. Le maniche della tonaca gli coprono quasi completamente le mani, ma si intravedono le ferite delle stimmate. Mentre Francesco continua a cantare e suonare, arriva frate Elia e si ferma a guardarlo esterrefatto, quasi, quasi schifato. Francesco. Francesco.
Ah! Ti ho detto tante volte di non disturbarmi mentre sto pregando.
Ma questo ti sembra pregare, eh? Stavi pregando? A me non pareva proprio una preghiera questo. Non mi sembra un Pater Nostro. Vabbè, lasciamo perdere.
Che c'è?
È successa una tragedia.
Si è rotto il violino.
No, no.
E allora cos'è successo?
Ci sono due ladroni a Borgo San Sepolcro che stanno terrorizzando la popolazione. Rubano, rapinano, malmenano. Sembra che abbiano anche ammazzato una persona. O poco ci è mancato. La gente è terrorizzata. Ha paura anche di uscire di casa. Gli abitanti di Borgo San Sepolcro ci hanno supplicato di fare qualcosa.
E voi che avete fatto?
E che possono fare dei poveri fraticelli come noi? Siamo andati dai ladroni a cercare di convertirli, come ci ha insegnato te, ma i nostri frati non hanno ottenuto niente, anzi, quei delinquenti li hanno minacciati e picchiati. Adesso anche i nostri frati hanno paura di avvicinarsi alla selva dove si nascondono.
Cioè, allora fammi capire, cosa hanno detto, cosa hanno fatto i nostri frati a questi assalitori per convertirli?
E che gli dovevano dire? Gli hanno detto che se non cambiano vita, marciranno nel fuoco dell'inferno che li aspetta la morte seconda e una punizione terribile.
E basta, solo questo?
No, gli hanno anche ricordato che quando le guardie li troveranno finiranno appesi alla forca e che peraltro il comune sta per approvare un decreto sicurezza con cui saranno attivate nuove ronde che gireranno per la contrada a caccia di delinquenti e cattureranno tutti i vagabondi e i senza patria come loro e che quindi non hanno scampo. Eppure i ladroni, anziché convertirsi, si sono incattiviti ancora di più e per poco i nostri frati non si prendono una coltellata.
Per forza tu li accusi, ma loro sanno che prima o poi ci sarà un lodo e che sistemerà tutte le cose. Non è così che si tratta con i ladroni.
E perché? Come si tratta con i ladroni?
Allora, prova a fare così. Manda due frati ad acquistare del buon pane e del buon vino e faglieli portare nel covo dove i briganti si sono rifugiati.
Dunque, noi andiamo ad acquistare del buon pane,
sì,
e del buon vino.
No? Dove i briganti
si sono
rifugiati.
Glieli
portate lì.
Glieli portiamo.
Certo.
Ma è così che diamo anche da mangiare.
Allora, quando voi arrivate lì, dovete gridare: fratelli ladroni, venite da noi, siamo i frati. Non abbiate paura, vi portiamo del buon pane e del buon vino. Quelli prima guardano e poi schizzano fuori. Allora i nostri dovranno mettere giù una bella tovaglia, mettersi sopra il pane e il vino e servire i ladroni con rispetto e buon amore. Quando avranno finito di mangiare, proporranno loro le parole del Signore, chiudendo l'esortazione per amore di Dio. Un primo piacere chiederete, e cioè promettete di non menare o comunque di non trattare male le persone, almeno questo. Perché se gli chiediamo tutto subito, quelli non ci ascoltano neanche, no? Il giorno dopo dovranno tornare i nostri frati da loro e si presenteranno con un premio per la buona promessa. Aggiungerete al pane e al vino delle uova e del formaggio, poi alla fine del pasto, sì, gli dovete dire: oh ladroni, ma perché ve ne state qua tutto il santo giorno a morire di fame e di stenti, a odiare tutti, fare danni a causa di, a tutti a causa della vostra disgrazia, rischiare la vita? rischiare la perdizione dell'anima per fare del male alla gente, meglio servire il Signore. Lui in questa vita provvederà a voi del necessario e alla fine salverà le vostre anime.
E certo, anche le uova e il cacio, e megoglioni, altro che fratelli ladroni, questi diventeranno due signori ladroni. E tu non ci pensi che cosa, così daremo l'impressione di nutrire e aiutare la delinquenza?
Ma io penso soltanto al Vangelo che comanda di dare da mangiare agli affamati e da bere agli assetati. Agli affamati e agli assetati, dice il Vangelo, non alle brave persone.
Va bene, vado. Francesco, ma che hai nelle mani? Ma questo sembra sangue.
Niente, sangue, è rosso, viene fuori dall'interno, è sangue, scusa, cosa dovrebbe essere? Questa dotata di prensili dita, è una mano con del sangue, chiedimi cos'è questo, è un gomito, chiedimi cos'è questo, è un occhio, quest'altro è un altro occhio, ne ho due, vedo anche della gente che ha un occhio talmente bello che l'altro si canta a guardarlo fermo così, perché sono occhi, cos'è questo? È sangue, cosa vuol dire sangue, cosa deve essere? Sangue.
Sì, ma da dove viene? Perché sei ferito?
Oh, fate i fatti tuoi allora ogni tanto. Oh, adesso vai, su, vai, per piacere, scusa, è nel senso buono, no, ma non rompere il sangue.
Elia esce. Quando è rimasto solo, Francesco, si tira giù la manica del saio per coprire le stimmate e poi ricomincia a suonare e a cantare. Entra Leone. E si blocca appena vede Francesco, lo osserva un po' incantato e un po' divertito. E quando Francesco si accorge della sua presenza, si ferma di colpo.
Non hai messo fondotinta stamattina?
Francesco, non vorrei disturbarti mentre preghi, ma dobbiamo parlare delle missioni. Sta succedendo un macello.
Ai frati missionari?
Sì, è tornato Giovanni De Penna con il gruppo della Germania. Hanno fatto un casino pazzesco.
De Penna. Cioè, cancellalo dall'elenco proprio, De Pennalo. E che cosa è successo in particolare?
È successo questo, il fatto, Francesco, è che noi mandiamo questi frati allo sbaraglio, sì, senza precauzione, con la semplicità delle colombe, improvvisando tutto come facevamo noi all'inizio. Ti ricordi quando siamo andati a Gubbio, che siamo partiti senza sapere nemmeno dove andare? Ma finché giravamo per l'Umbria o anche in Italia, poteva anche andare. In un modo o nell'altro ci facevamo capire. Ma tu in Germania c'hai presenti come parlano? Eins, wein, dins, katzen, dien, katzen, der Kühler. Non si capisce una mazza.
Ah, mazza si capisce però. Ma insomma, cosa cazzo è successo ai nostri frati?
Questi sono partiti con la semplicità e l'ingenuità di sempre, senza sapere una parola di tedesco. Sì, sì. Quando sono arrivati in Germania, si sono messi a sentire come parlavano e sentivano che dicevano sempre ya. Allora, quando qualcuno gli faceva una domanda, hanno provato anche loro a dire ya.
Ya. E cosa vuol dire ya?
E significa sì, ma loro mica significa... lo sapevano. Sì. Però vedevano che quando rispondevano ya, andava tutto bene. Evidentemente questi gli chiedevano tipo avete fame?
Ya.
E gli davano da mangiare. Siete stanchi?
Ya.
E gli davano da dormire. E quindi avevano deciso di rispondere ya a tutte le domande, solo che a un certo punto gli hanno chiesto se erano eretici ed erano venuti dall'Italia per contaminare anche la Germania, così come avevano pervertito la Lombardia.
E loro hanno risposto
Li hanno gonfiati di botte e messi in carcere, altri li hanno spogliati e portati in giro nudi per far ridere la gente. Per poco non ci rimettono le penne ed è dovuto intervenire il vescovo per liberarli dalle mani della folla inferocita. Una figura tremenda. E così sta succedendo in tutti i posti dove mandiamo i frati in missione. In Francia addirittura c'è stato bisogno che arrivasse una lettera del Papa da Roma per liberare i nostri frati che erano stati incarcerati con l'accusa di eresia. E per lo stesso motivo gli avevano chiesto se erano albigesi e loro, non sapendo che significava albigesi, avevano risposto oui.
Anche oui.
E in Ungheria sono stati canzonati, assaliti e derubati dai pastori
e loro risposero yes.
E li spogliavano completamente nudi e si facevano portare via le tonache, persino le mutande. Frate Giordano da Giano mi ha detto che uno di questi frati ci ha rimesso le mutande per ben 15 volte e si vergognava così tanto che per non farsele fregare alla fine se le ha imbrattate tutte con lo sterco dei buoi.
Non avrei mai immaginato che il nostro amico avesse 15 paia di mutande, proprio veramente. Se siano ricco fra di noi doveva dirlo.
L'unico successo per il momento ce l'abbiamo avuto in Marocco. Almeno lì i nostri frati sono riusciti a farsi ammazzare dai musulmani.
Vabbè, si vede che la domanda vi piace questo mangiare, lo conoscete, avranno risposto couscous. D'altra parte, cosa possiamo fare noi? Cosa possiamo dire? Sono i martiri, i primi martiri del nostro ordine.
Sembra che il loro esempio abbia addirittura convertito un frate agostiniano, tale Fernando di Lisbona, che adesso è entrato nel nostro ordine e si fa chiamare Antonio. Pare che sia molto famoso a Padova.
Sì, 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 sì. Ah, è lui. Mi ha scritto una lettera chiedendomi di poter insegnare la teologia ai frati. Io ho consentito solo perché dicono che è proprio un santo, ma che sia il primo e l'ultimo.
Sai che è stata già scritta una leggenda che racconta il martirio dei nostri cinque frati e viene letta da molti e pare con grande edificazione.
Vorrei leggerla, potrebbe essere ad esempio anche per me.
Mi hanno detto che frate Jacopa è riuscita a procurarsene una copia e sta arrivando qui per portarci.
Francesco, è arrivata frate Jacopa con la leggenda dei martiri in Marocco.
Lupus in fabula, e quando la fabula riguarda te, Francesco, il lupus ci sta sempre bene.
Lupo una volta andava via come il pane, adesso il lupo è il vano. Ma! Il lupo, sì, il lupo è un grande animale. Una casa piena di lupi, così, una villa piena a Gubbio, e non riesco a venderla. Vabbè, del resto, cosa ti devo dire? E allora?
Arriva Jacopa dei Sette Soli, circondata Jacopa dai fraticelli, e Francesco le va incontro. I due si abbracciano affettuosamente.
Ti devo abbracciare?
No, vabbè. Allora.
Ce la puoi leggere, fratello Jacopa?
Eccola qua, la leggenda dei cinque martiri in Marocco.
Jacopa con la A finale.
Ma
non sarai una donna mandata qui per stuzzicare il mio amico Leone?
No, no!
Guarda la testa d'asino.
Questa volta ce la vedi veramente, senza far fatica.
E oltre, inizia il martirio dei cinque frati in Marocco. Nell'anno dell'incarnazione di Cristo 1219, undicesimo dalla fondazione dell'ordine dei frati minori, Francesco decise di inviare i suoi frati tra i saraceni. Erano Adiuto, Acursio da Narni, Berardo da Calvi, Pietro di San Gemini e Ottone da Stroncone.
Brontolo, Mammolo.
Francesco, un miracolo!
Successo?
Che è successa una cosa incredibile. I due ladroni, dopo la nostra visita, hanno promesso che non faranno mai male e non vivranno che del lavoro delle proprie mani. Non solo, hanno anche chiesto di poterci aiutare a portare la legna dei romitori. E addirittura uno di loro vorrebbe unirsi a noi. È tutto per un pezzo di pane e un tocco di formaggio. Quando siamo arrivati con quel ben di Dio e li abbiamo chiamati fratelli, i due ladroni sono scoppiati a piangere. È un miracolo.
Evviva! Evviva!
Ha visto, cavaliere, che a comportarsi in questo modo a volte vale la pena? È soltanto una vendita promozionale, poi arriveremo e porteremo tutto il resto. Ce l'abbiamo fatta.
Ma ascoltiamo Jacopo e il suo racconto.
Sì.
A Coimbra, i cinque frati incontrarono un buon cristiano, il quale li accolse nella propria abitazione. Dopo una settimana circa, usciti senza guida né consiglio alcuno, si diressero alla moschea principale con l'intenzione di entrarvi. I saraceni, vista la scena, furono colti dallo stupore. Poi, pervasi di rabbia, con grida furiose, li scacciarono con violenza.
Emissari del demonio!
I colpi e l'insuccesso subiti non avvilirono i propositi dei cinque. Al contrario, fecero crescere la loro febbre di martirio. Perché ritardare la nostra predicazione? Si chiesero. Conviene che poniamo a rischio la vita dei nostri corpi pur di predicare con coraggio davanti allo stesso califfo che Cristo è il vero Dio. Incoraggiandosi vicendevolmente, entrarono nel palazzo reale e di fronte al califfo dissero: abbandona la falsa setta dell'infame Maometto, abbraccia la fede del Signore Gesù Cristo e battezzati. Solo così facendo ti potrai salvare. Sappi, o re, che poiché sei il capo del falso culto, dell'iniqua legge di quel Maometto ingannatore, sei peggiore degli altri e ti aspetta una pena maggiore. Il sultano, colmo d'ira, ordinò l'immediata decapitazione degli imprudenti religiosi che, guardandosi con gioia, esclamarono: questa sì che è fortuna, fratelli. Ma il principe ebbe pietà di quella pazzia così rara e cercò di calmare lo sdegno del padre invitandolo a consultare gli anziani prima di farli uccidere.
E così il sultano decise di isolare sul terrazzo di un'altra torre cinque frati, vero?
Ma essi presala per un pulpito con ancora più accesa febbre di martirio, gridarono ai passanti la verità della fede cristiana e la falsità della fede maometta. sultana. Il sultano, venuto a conoscenza del fatto, li fece rinchiudere nella prigione sotterranea della torre. Poi ordinò l'immediato esilio di quei frati.
E così i cinque frati sono riusciti ad arrivare a Marrakesh e frate Bernardo da Calvi, che conosceva l'arabo, si è messo a predicare.
E un giorno Berardo, mentre predicava ai passanti, vide avvicinarsi il miramolino Abi Yaqib, che si stava recando con il suo seguito a visitare il sepolcro dei suoi antenati. Stizzito nel vedere quei frati, ordinò l'immediato silenzio, ma il predicatore continuò a proclamare la verità del Vangelo di Cristo e a criticare con toni gravi il pensiero del Maometto. Allora Abu Yaqib, colmo di collera, decretò che i cinque fossero immediatamente espulsi dalla città e obbligati a tornare in un paese cristiano. Non li fece condannare a morte come avrebbe dovuto, li affidò invece ad un nobile cristiano, Don Pedro, perché li rimpatriasse. I cinque frati, però, elusa la vigilanza di Pedro, sfidarono ancora i divieti del califfo, portandosi nel mercato a predicare ai presenti.
Questi sono dei cristiani veri, fratelli. Che ostinazione, che determinazione!
E Don Pedro, per liberarli dalla furia del sultano ed evitare di rovinare i rapporti con i cristiani, li fece trasportare da un picchetto dei suoi sbirri nel porto di Ceuta, ma i giovani minoriti, eludendo ancora il controllo delle guardie, riuscirono a svignarsela e, tornati in città, si misero di nuovo a predicare nel mezzo dell'eccitazione del mercato.
Sono eroi veri, fratelli! Dobbiamo tutti prendere esempio, che grandi!
Il sultano, furibondo, ordinò che i cinque fossero incarcerati senza razione di cibo ed acqua. Dopo 20 giorni di digiuno totale, uno dei consiglieri del sultano, di nome Aba Butarim, l'uomo islamico che non nascondeva le proprie simpatie per i cristiani, suggerì di lasciar liberi i frati, e il mirandolino ordinò ai carcerieri di liberarli e di farli uscire dai confini della sua terra.
Però non mi sembrano così malvagi questi islamici.
Ma stai scherzando, Rufino? Non ricordi cosa scrive San Bernardo da Chiaravalle ai Templari? Uccidere un musulmano non è omicidio, ma malicidio. E Dio si gloria della morte dell'infedele. Ma lasciami continuare. I cinque, di nuovo liberi, pensarono di tornare a predicare. Adesso però a impedirglielo furono gli stessi cristiani, quali temevano che l'odio islamico potesse ritorcersi anche su di loro, e, presili in loro custodia, li posero nuovamente sulla strada per Ceuta.
Vergogna, venduti, rinnegare la propria fede per soldi.
Ma fammi continuare. Ma gli intrepidi frati riuscirono ancora ad eludere la sorveglianza delle guardie e a tornare a Marrakesh. Don Pedro li riacciuffò, ma i nostri riuscirono ancora una volta a liberarsi e a tornare a predicare. A quel punto il mirandolino ordinò di catturare quei cinque pazzi intrusi e a decapitarli, ma il principe riuscì a ritardare l'esecuzione. A quel punto, però, nessuno dei cristiani sarebbe stato capace di fare da paciere. Temevano, non senza ragione, che i mori, desiderosi di vendicare le offese arrecate ad Allah e al suo profeta, potessero avviare una vera e propria caccia al cristiano. Inutile dire che i nostri protagonisti, una volta rinchiusi nella nuova galera, continuassero a proclamare la parola di Dio a quanti più potevano. Convocati dal sultano, disse: il vostro Maometto vi conduce falsamente per una strada sbagliata alla morte eterna, dove egli stesso viene perpetuamente tormentato con tutti quelli che lo seguono. A quel punto Abu Sa'id, perdute le staffe, ordinò di farli frustare e di versare sulle ferite dei cinque frati olio, aceto bollente. Ruppero pure degli oggetti di vetro, spargendo per terra i pezzi per trascinare quei corpi sopra di essi. L'orgia sadica proseguì per l'intera notte.
Basta, basta, che palle, basta. Basta così.
Perché?
Basta! Ho detto basta, basta.
Ma perché, Francesco?
Basta.
Noi vogliamo sapere come va a finire, no?
Basta.
La storia dei martiri sarà di edificazione per i nostri frati e di esempio per quelli che
basta,
vanno
basta, 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 frate Jacopo, ti ringraziamo, molto gentile. Ci hai raccontato tutta la storia, ma adesso abbiamo tante altre cose da fare. Fa una bella cosa. Ti prego di tenere quel libro con te, quel prezioso libro.
Sì.
Non prestarlo mai a nessuno.
Ma io...
Non portarlo mai più qui.
Ma perché?
E anche tu evita di leggere.
È un grande esempio
quelle
per tutti noi.
Quelle cagole scritte, buttalo, se puoi buttalo via, piuttosto che lo leggi. Se ti capita di leggerlo, buttalo via.
Magari lo leggo a bassa voce.
No! Ascoltatemi bene, ragazzi, io non voglio che nessuno legga quel libro, va bene?
Va bene. Va bene. I frati allora si allontanano.
No!
Però?
Però?
Perplessi.
No! Confermo.
E
io proibisco che leggiate quel libro, non dovete mai più leggerlo.
Ma perché?
Ma perché?
appunto.
È un grande esempio,
per tutti noi. Ecco, non leggetelo più, questo esempio qua a noi non ci serve, non ci interessa niente di quello che hanno fatto loro, hanno ammazzato, hanno convertito, hanno preso, hanno convertito i morti, hanno fatto... basta.
E allora?
Allora lo ripeto ancora una volta, nessuno voglio che legga questo libro, ma perché?
E perché?
Ma perché?
È un grande esempio per tutti noi.
Ancora?
No.
Certo. Ma no!
Io! Ma perché allora?
Carlos Magnus. Noto come Carlo Magno, Orlando, Oliviero, tutti i paladini e prodigi guerrieri che furono gagliardi nei combattimenti, calzando gli infedeli con molto sudore e fatica fino alla morte, riportarono su di essi una memorabile vittoria. Ma i giullari e i trovatori, con la sola narrazione delle loro gesta, vogliono ricevere onore e gloria dagli uomini. Per me, per noi, non è la stessa cosa. È grande vergogna il fatto che i santi operarono con i fatti e noi raccontando le loro cose, i loro gesti, vogliamo riceverne onore e gloria. Allora sapete cosa vi dico? Ognuno si glori del proprio martirio, non di quello degli altri. E adesso andate tutti a lavorare, su, via, a lavorare, via, via.
I frati si allontanarono per
No, tu no, Leone, no, tu no, Leone, no, tu no, Leone, tre volte te lo dico. Rimani, rimani, grazie.
Io rimango.
E prendi la penna.
Tre volte la prendo. La
prendi tre penne. Ci metti un po' di bucatini e rosmarino e me condici alla francescana. I frati scrivi. I frati, hai scritto i frati?
Sì.
I l'hai scritto?
I frati.
Come si scrive i?
I, senza il. I.
I, i. I frati che vanno tra gli infedeli non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana, per amore di Dio, e confessino di essere cristiani.
Francesco, io non capisco.
Normale.
Ma come siano soggetti a tutti, anche agli infedeli?
Leone, quando sono stato in Egitto io, a seguito dei crociati, ho visto tanta gente morta in nome di Dio, ma tanta. Però quando ho incontrato il sultano, io non ho visto il diavolo. Ho visto un uomo saggio e giusto, che cercava la pace. E questa gente che ora noi trattiamo come emissari del demonio, proprio loro mi hanno insegnato a pregare. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei onnipotente, tu sei ogni bene, il sommo bene. Tu sei amore e santità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, carità. Tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei quiete, tu sei gaudio e letizia, tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia e temperanza, tu sei tutto, sei ricchezza, tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei protettore, tu sei custode e difensore, tu sei fortezza, tu sei rifugio, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei la nostra dolcezza, tu sei la vita eterna.
Ar-Rahman,
tu sei il misericordioso.
Ar-Rahim,
il compassionevole.
Al-Malik,
il re.
Al-Quddus,
il santo.
As-Salam,
la pace.
Malmin,
il fedele.
Al-Muyamin,
il custode.
Al-Aziz,
il potente.
Al-Jabbar,
il fiero.
Al-Mutakabir,
il creatore.
Al-Bari,
il plasmatore.
Al-Muzawwir,
colui che modella.
Al-Ghaffar,
Kufu, colui che perdona.
Al-Kahar,
il dominatore.
Il magnifico.
Al-Bahab,
colui che provvede e che perdona le papere di chi recita.
Al-Him,
colui che apre.
Al-Bazit,
il sapiente.
Al-Kafid, colui che costruisce.
Al-Rafi,
colui che espande.
Al-Muziz,
colui che diminuisce.
Al-Mudil,
colui che eleva.
Assami,
colui che dà la potenza.
Al-Bazir,
colui che umilia.
Colui che tutto ascolta.
Al-Aham,
il giudice.
Al-Adil,
il giusto.
Al-Latif,
il sottile, l'amabile.
Al-Kabir,
il ben informato.
Al-Ahim,
il paziente. l'immenso, il sublime,
al Ghafur,
colui che perdona,
Ashakur,
il riconoscente,
Al-Ilivi,
l'altissimo,
il grande,
Al-Fed,
il custode,
colui che vigila,
Al-Sib,
colui che chiede il conto,
Al-Jali, il maestoso,
Al-Karim,
il generoso,
Al-Rakib,
colui che veglia,
Al-Majib,
colui che risponde,
Al-Vazei,
il largo,
il Al-Hakim,
l'amorevole,
Al-Vadud,
il saggio,
Al-Majid,
il glorioso,
Al-Bahed,
colui che resuscita,
il testimone, il vero, la verità,
Al-Haq,
il garante, colui che protegge, il forte, l'irremovibile,
Al-Matin,
il patrono,
Al-Valivi,
il degno di lode,
Al-Amit,
colui che tiene il conto di tutte le cose,
Al-Mashi,
colui che palesa,
Al-Mubdi,
colui al quale tutto ritorna, colui che dà la vita, colui che dà la morte,
Al-Mumit,
il vivente,
Al-Avi,
colui che sussiste da se stesso,
Al-Kayyim,
colui che trova tutto ciò che vuole,
Al-Wahid,
il glorioso,
Al-Majid,
l'uno,
Al-Wahid,
l'unico, l'assoluto,
Al-Wahid,
l'eterno, l'imperturbabile, il potente,
Al-Samad,
l'onnipotente, colui che fa avanzare, colui
Al-Makir,
che fa ritardare, il primo,
Al-Makir,
l'ultimo, il manifesto, il nascosto,
Al-Makir,
l'alleato, il protettore,
colui che è cosciente di essere l'altissimo, il caritatevole, colui che accoglie il pentimento, il vendicatore, colui che cancella la conseguenza dei peccati, il dolcissimo, il padrone del reame, colui che è colmo di maestà e di magnificenza,
Annaur,
colui che giudica alla bilancia,
Al-Hid,
colui che riunisce, il ricco, colui che abbonda di ogni cosa,
Al-Bahid,
colui che procura l'abbondanza, colui che impedisce, colui che nuoce, colui che procura guadagno, la luce, colui che guida, colui che crea perfettamente ogni cosa,
l'Eterno,
colui che è l'erede di tutto,
il ben guidato da se stesso e che guida sulla retta via,
il paziente, così in Egitto mi hanno insegnato a pregare.
Ci sarà un motivo se al grande schermo hanno scelto questo frate Leone Fabio Bussotti, questo San Francesco, frate Francesco, Francesco Salvi.
Grazie a tutti.